Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
La scuola giunse a proposito, prese in mano il futuro. Leggere, scrivere, contare. All'inizio lui si buttò pieno di entusiasmo. Era troppo bello che tutte quelle aste, quelle gambette, quei cerchi, quei piccoli ponti messi insieme formassero delle lettere. E quelle lettere delle sillabe, e quelle sillabe, testa a testa, delle parole. Non riusciva a capacitarsi. E che alcune parole gli fossero così familiari era qualcosa di magico. Mamma, per esempio. Mamma. Tre piccoli ponti, un cerchio, una gambetta. Sei piccoli ponti, un altro cerchio, un'altra gambetta. Risultato? Mamma. Come riaversi da un simile prodigio? Bisogna cercare di immaginarsi la cosa. Si è alzato presto, è uscito, accompagnato appunto dalla mamma, sotto una pioggerellina autunnale. Sì, una pioggerellina autunnale e una luce da acquario abbandonato. Non lesiniamo sulla drammatizzazione atmosferica. Si è diretto verso la scuola ancora tutto avvolto dal calore del letto. In bocca un retrogusto di cioccolata, stringendo forte la mano sopra la sua testa. Filando spedito, due passi per ogni passo della mamma, con la cartella che gli dondola sulle spalle. Ed ecco il portone della scuola, il bacio frettoloso, il cortile di cemento e i castagni neri, i primi decibel. Si è rintanato sotto il portico, oppure si è buttato nella mischia? Dipende. Poi tutti si sono ritrovati seduti dietro a banchi lillipuziani, immobilità e silenzio. tutti i movimenti del corpo irrigiditi nel tentativo di controllare lo spostamento della penna in quel corridoio dal soffitto basso che è la riga. Lingua fuori, dita intorpidite e polso rigido, piccoli ponti, aste, gambette, cerchi e piccoli ponti. È a mille miglia dalla mamma adesso, immerso nella strana solitudine chiamata sforzo, circondato da tutte le altre solitudine, con la lingua fuori. Ed ecco l'insieme delle prime lettere. Righe di A, righe di M, righe di T, mica facile la T, con quella sbarretta trasversale, ma uno scherzo rispetto alla doppia rivoluzione della F, o all'incredibile evoluzione della Z. Difficoltà peraltro vinte una dopo l'altra, al punto che le lettere, calamitatesi a vicenda, finiscono per aggregarsi da sole in sillabe. Righe di ma, righe di pa, e a loro volta le sillabe. Insomma, un bel mattino o un pomeriggio, con le orecchie ancora ronzanti dal frastuono della mensa, eccolo assistere al silenzioso sbocciare della parola sulla pagina bianca, lì davanti a lui, mamma. Certo, l'aveva già vista la lavagna, l'aveva riconosciuta più volte, ma lì, sotto i suoi occhi, scritta con le sue dita. Con voce prima incerta, recita le due sillabe separatamente. Mamma. Ed un tratto, mamma. Questo grido di gioia celebra l'esito del più gigantesco viaggio intellettuale che si possa immaginare. Una sorta di primo passo sulla luna. Il passaggio dall'assoluto arbitrario grafico al significato più carico di emozione. Piccoli ponti, gambette, cerchi e mamma. È scritto proprio lì davanti ai suoi occhi. Ma è dentro di lui che sboccia. Non è una combinazione di sillabe, non è una parola, non è un concetto, non è una mamma, è la sua mamma. Una trasmutazione magica, infinitamente più eloquente della più fedele fotografia. Eppure, nient'altro che qualche piccolo cerchio, qualche ponte, ma che d'un tratto, e per sempre, hanno smesso di essere se stessi, di essere niente, per trasformarsi in questa presenza, questa voce, questo profumo, questa mano, questo grembo, questa infinità di dettagli, questo tutto così intimamente assoluto e così assolutamente estraneo a quel che è tracciato lì, sui binari della pagina, fra le quattro pareti dell'aula, la pietra filosofale. Né più né meno, ha scoperto la pietra filosofale.
Telecomandati è una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te, un toro disteso sulla sabbia il suo cuore perde cherosene, a ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere, terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto, la casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà,
dove arriverà. Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa.
A 3 anni Matilde aveva imparato a leggere da sola, grazie ai giornali e alle riviste sparsi per casa. A 4 anni leggeva speditamente e cominciava ad avere una gran voglia di libri, perché in quella casa geniale di libri ce n'era solo uno, intitolato Cucinare è facile, che apparteneva a sua madre. Dopo averlo letto da cima a fondo, imparando a memoria tutte le ricette, Matilde decise di cercare letture più interessanti. «Papà, mi compreresti un libro?»
«Un libro?
E per che cavolo farci?»
«Per leggerlo!»
«Diavolo! Ma che cosa non va con la tele? Abbiamo una stupenda tele a 24 pollici e vieni a chiedermi un libro! Sei viziata, ragazza mia!» Quasi ogni giorno Matilde restava sola in casa per tutto il pomeriggio. Il fratello, che aveva 5 anni più di lei, andava a scuola e il padre al lavoro. Sua madre, invece, andava in città, lontana una dozzina di chilometri, a giocare a bingo. La signora Dal Verme era maniaca del bingo e ci giocava 5 pomeriggi alla settimana. Il giorno in cui suo padre rifiutò di comprarle un libro, Matilde andò a piedi sino alla biblioteca pubblica del paese, da sola. Appena arrivata si rivolse alla bibliotecaria, la signora Felpa, e chiese se poteva sedersi un po' a leggere. La signora Felpa, piuttosto stupita di vedere una bambina così piccola non accompagnata da un genitore, le rispose che era la benvenuta. «Per favore, dove sono i libri per bambini?» chiese Matilde. «Lì, sugli scaffali più bassi. Vuoi che ti aiuti a trovare un bel libro con tante illustrazioni?»
«No, grazie», disse Matilde. «Posso fare da sola».
Da quel giorno, appena sua madre usciva, Matilde faceva una passeggiatina fino alla biblioteca. Ci metteva solo 10 minuti. E poi, tranquillamente seduta, trascorreva 2 ore meravigliosamente in un angolo accogliente e quieto, divorando un libro dopo l'altro. Dopo aver letto tutti i libri per bambini, cominciò a guardarsi intorno in cerca di qualcosa di diverso. La signora Felpa, che in quelle poche settimane l'aveva osservata incuriosita, lasciò la sua scrivania e le si avvicinò.
«Posso aiutarti, Matilde? Mi chiedevo che cosa potrei leggere adesso. Ho finito i libri per bambini».
Vuoi dire che hai guardato tutte le figure?»
«Certo, ma ho anche letto le storie».
La signora Felpa, alta e imponente, abbassò lo sguardo su Matilde, che a sua volta alzò gli occhi.
«Certi non valevano niente», disse Matilde. «Altri invece erano bellissimi. Più di tutti mi è piaciuto il giardino segreto. Era pieno di misteri, quello della stanza dietro la porta chiusa o quello del giardino dietro al muro». La signora Felpa era sbalordita.
Ma quanti anni hai esattamente?
4 anni e 3 mesi.
Anche se la bibliotecaria era stupefatta, non lo diede a vedere. E adesso, che tipo di libro vorresti?
Uno veramente bello, di quelli che leggono i grandi. Un libro famoso, ma non ne conosco nessuno.
La signora Felpa passò in rivista gli scaffali, esitante. Non sapeva cosa consigliarle. Come si fa a scegliere un classico per una bambina di 4 anni? Dapprima pensò di proporle un romanzo per ragazzine adolescenti, ma poi, chissà perché, passò istintivamente davanti allo scaffale senza fermarsi.
«Prova questo», disse alla fine. «È famosissimo e molto bello. Se ti sembra troppo lungo, dimmelo, e ti cercherò un libro più corto e un po' più facile».
«Grandi speranze», lesse Matilde, di Charles Dickens. «Mi piacerebbe provarci». La signora Felpa pensò che era una follia, ma Matilde disse: «Certo che ci puoi provare». Durante i pomeriggi successivi, la bibliotecaria non riusciva a distogliere lo sguardo da quella bimbetta seduta per ore e ore nella grande poltrona, dall'altro lato della stanza, con il suo libro sulle ginocchia. Aveva dovuto appoggiarlo sulle ginocchia perché era troppo pesante da reggere per lei, e per riuscire a leggerlo era costretto a piegarsi in avanti. Era davvero uno strano spettacolo guardare quella personcina seduta, i cui piedi non arrivavano a terra, completamente assorta nelle meravigliose avventure di Pippe della vecchia signora Evinsam, con la sua casa piena di ragnatele, persa nell'incantesimo che Dickens, il grande inventore di storie, aveva saputo creare. L'unico movimento della piccola lettrice era quello di alzare ogni tanto la mano per voltare pagina. E la signora Felpa era davvero spiacente quando arrivava il momento di attraversare la stanza per dirle «Sono le 5:05». Durante la prima settimana la bibliotecaria aveva chiesto a Matilde: «La mamma ti accompagna fin qua e poi viene a riprenderti?»
«Mia madre va in città tutti i pomeriggi per andare a giocare a bingo», le aveva risposto Matilde. «Non sa che vengo qua».
«Ma non dovresti venire senza permesso, sarebbe meglio dirglielo».
«Preferirei di no. Né lei né mio padre vedono di buon occhio questo fatto che io leggo. E che cosa vorrebbero che facessi, sola in casa per tutto il pomeriggio?»
«Ciondolare per casa e guardare la televisione».
«Capisco».
«Allora non importa molto di quello che faccio», disse Matilde, con un'aria un pochino triste. La signora Felpa non poteva fare a meno di preoccuparsi al pensiero che la bambina doveva attraversare la strada principale, piena di traffico, ma decise di non impicciarsi. In una settimana, Matilde finì di leggere le 411 pagine di Grandi Speranze.
«Mi è piaciuto moltissimo», disse. «Questo Dickens ha scritto altri libri?»
«Tanti», rispose sbalordita la signora Felpa. «Vuoi che te ne scelga un altro?»
Nei mesi successivi, sotto la guida affettuosa della bibliotecaria, Matilde lesse Dickens, Bronte, Jane Austen, Thomas Hardy, Kipling, Hemingway, Steinbeck, Graham, Orwell. Si trattava di un elenco straordinario e la signora Felpa era ammirata e stupefatta, ma per fortuna non si lasciò trascinare dall'entusiasmo. Chiunque fosse stato testimone delle prodezze di una bambina così piccola, probabilmente avrebbe cercato di spargere la voce in paese e fuori. Chiunque, ma non la signora Felpa, che badava ai fatti propri e aveva capito da un pezzo che è meglio non immischiarsi coi bambini altrui.
«Hemingway dice un mucchio di cose che però non capisco, soprattutto sugli uomini e le donne. Però mi è piaciuto moltissimo. Ha un modo di raccontare che mi fa sentire proprio come se fossi lì, e a vedere quello che succede».
«Tutti i bravi scrittori ti fanno questo effetto», disse la signora Felpa. «E non preoccuparti se c'è qualcosa che non riesci a capire. Abbandonati al suono delle parole come fossero musica».
«Sì, farò proprio così».
«Sai che in una biblioteca pubblica si possono prendere in prestito i libri e portarli a casa?»
«No, non lo sapevo», disse Matilde.
«Ma potrei farlo anch'io?»
«Certo, scegli il libro che vuoi e portamelo, in modo che possa registrarlo. Poi puoi tenerlo per 2 settimane e prenderne più di uno, se vuoi». Da quel momento Matilde entrò in biblioteca solo una volta alla settimana, per prendere nuovi libri e restituire quelli che aveva già letto. La sua cameretta diventò una sala di lettura, dove passava i pomeriggi seduta a leggere, con una tazza di cioccolata calda accanto. Ancora non riusciva a raggiungere certe cose in cucina, ma nel capanno del giardino teneva una cassetta
e la portava in casa per salirci sopra e prendere quel che voleva. In genere si preparava una cioccolata calda, riscaldando il latte in un pentolino sul fornello a gas, prima di aggiungere il cacao. Ma ogni tanto si faceva anche dell'ovo maltina o una tazza di brodo. Era così piacevole tener vicino una bevanda calda mentre leggeva nella sua stanzetta silenziosa. I libri le apparivano mondi nuovi e le facevano conoscere persone straordinarie che vivevano una vita piena di avventure. Viaggiava su antichi velieri con Joseph Conrad, andava in Africa con Ernest Hemingway e in India con Kipling. Girava il mondo, restando seduta nella sua stanza in un villaggetto inglese.
Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
riprincipio la cronica di quella sera con quel signore alla mano che voleva sapere come mai parlavo la sua lingua, ed io gli ho contato che c'ho il dono delle lingue come gli apostoli ed che c'ho il dono della visione come le maddalene, perché vado per la silva ed vedo il santo Baudolino a cavallo di un leocorno color del latte, col suo corno a tortiglione proprio là dove i cavalli hanno quello che per noi è il naso. Ma un cavallo non ha il naso, altrimenti sotto avrebbe i barbis, come quelli di quel signore che aveva una bella barba colore di una pignata di rame, mentre gli altri alamanni che avevo visto avevano i peli gialli persino nelle orecchie. Et lui mi ha detto: «Va bene, tu vedi quello che chiami il leocorno, et forse vuoi dire il monocheros, ma dove hai saputo che ci sono leocorni a questo mondo?» Ed io gli ho detto che lo avevo letto su un libro, che l'aveva l'eremita della Fraschetta. Et lui, con due occhi spalancati che pareva una civetta, diceva: «Ma come, tu sai anche leggere?» «Crispulina», gli ho detto, «adesso conto la storia». Dunque, la storia è andata che ghera un santo eremita vicino a Bosco, che ogni tanto la gente gli porta una gallina o una lepore. Et lui sta a pregare sopra un libro scritto e quando passa la gente si batte il petto con una pietra. Ma io dico che è un uatarone, id'est tutta terra, così si fa meno male. Dunque, quel giorno ci avevano portato due uovi e io, mentre lui leggeva, mi sono detto: uno a me, uno a te, come i buoni cristiani. Basta che lui non vede, ma lui non so come ha fatto, perché leggeva, ma mi ha brancato per il collo. Io gli ho detto: divisera un vestimenta mea. Et lui si è messo a ridere e ti diceva: ma sai che sei un puerulo intelligente? Vieni qui ogni giorno che ti insegno a leggere. Così mi ha insegnato le lettere scritte a suon di mespule sulla testa. Solo che dopo che eravamo in confidenza si è messo a dire: che bel giovine robusto che sei, che bella testa da leone, ma fai vedere se le braccia sono forti et come è il petto. Fai toccare qui dove cominciano le gambe per vedere se sei sano. Allora ho capito dove andava a parare e ci ho dato un colpo coi ginocchi sulle bale, ovvero i testicula. Et lui si è piegato in due dicendo: Dio Faust, io vado da quei di Marengo e dico che sei demoniato, così ti brusiano. Et va ben faccio io, ma prima dico io che ti ho visto la notte che lo mettevi in bucca una striga vel masca. Poi vediamo chi pensano che è il demoniato. E talora lui ha detto: ma aspetta che io dicevo per ridere, et volevo vedere se eri timorato del Signore. Non parliamone più. Vieni domani che comincio a insegnarti a scrivere, perché leggere è una cosa che non costa niente. Basta guardare et muovere le labbra. Ma se scrivi in lo libro, dentro ci vogliono i foli, et l'inchiostro et il calamus, che alba pratalia arabat et nigrum semen sebinabat, che lui parlava sempre latino. Et io gli ho detto: basta saper leggere che impari quel che non sapevi ancora, mentre se scrivi, scrivi solo quello che sai già. Dunca, pazienza, meglio che rimango che non so scrivere, ma il culo è il culo.
Angry faces, 'cause Molti stati moderni, imponendo un dialetto privilegiato in tutto il loro territorio attraverso l'istruzione obbligatoria e l'uso pubblico di quella sola lingua, costringono i loro cittadini ad una serie di sacrifici linguistici, maggiori o minori, a seconda della maggiore o minore distanza tra i dialetti parlati dai cittadini e il dialetto imposto come lingua ufficiale e che caratterizza una parte spesso modesta dei cittadini medesimi. Quando il sacrificio linguistico è considerato notevole, alcuni stati democratici riparano la loro colpa mediante l'istituto giuridico della tutela delle minoranze. Quando nel 1861 nasce lo Stato unitario italiano, la Savoia e la Contea di Nizza sono già state cedute, da meno di un anno, dal re di Sardegna, in procinto di diventare re d'Italia alla Francia. L'Italia neonata appare così liberata di una parte cospicua delle sue possibili minoranze, la Savoia francese e il nizzardo occitanico, dove però il Piemonte aveva imposto come lingua ufficiale l'italiano fino dal 1560. È infatti con gli editti del 1560 e del 1577 che il duca di Savoia e principe di Piemonte, non ancora divenuto re di Sardegna e poi d'Italia, sancisce de jure il bilinguismo nell'ambito del suo territorio. Il francese è riconosciuto lingua giuridico-amministrativa in Savoia e nelle valli delle Due Dore, l'italiano nel resto del territorio. Ai valdesi, isolati nel ghetto delle loro valli, si concederà poi di auto-amministrarsi scolasticamente ed i valdesi creeranno le loro scuole in lingua francese, anche se i loro dialetti sono occitanici. All'atto della Costituzione dello Stato italiano, la Savoia ha, come si è detto, già cambiato sovranità. Restano italiane le altre valli francesi, salvaguardate indirettamente dallo Statuto Albertino del 1848, divenuto poi legge italiana. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi del francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso o in risposta ai medesimi. Ecco la prima flagrante contraddizione. L'Italia è diventata una ed indivisibile anche nella lingua, però esistono ufficialmente nel suo territorio paesi dove la lingua francese è in uso e tale uso non viene revocato. Indignatissimo, Giovenale Vegazzi Ruscalla verga subito un opuscolo fiammeggiante intitolato «Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino, 1861». In un suo libro precedente, il Vegezzi Ruscalla aveva infatti coerentemente sostenuto essere l'uniformità di lingua il primo vero ed unico essenziale elemento della nazionalità, o, per dirla in altre parole, essere identiche lingua e nazione. Solo che la logica del Vegezzi non era, al pari di quella di alcuni linguisti più o meno contemporanei, propriamente ferrea. Invece di chiedere l'espulsione delle valli francesi dal territorio nazionale perché linguisticamente non italiane, egli sosteneva l'italianizzazione forzata delle medesime al fine di farle rientrare nella logica della sua equazione. Del parere del Vegezzi fu subito la burocrazia statale italiana che si sforzò di negare nella prassi il riconoscimento statutario ed impegnò duramente lo spirito di resistenza dei valdostani e i più testardi nella fedeltà alle proprie tradizioni. Ad un'indagine linguistica accurata risulta tuttavia che soltanto la Valle d'Aosta e la bassa Valle di Susa erano di lingua francese, in realtà vi si parlavano dialetti franco-provenzali. L'alta Valle di Susa era di lingua occitanica come tutto il resto del confine occidentale italiano fin quasi al mare. Alcuni occitani si trovavano ad avere una lingua ufficiale come lingua ufficiale francese ed altri l'italiano, ma nessuno l'occitanico, lingua bandita perfino nel sud della Francia, cuore della terra d'oc. Pur non riconosciuti come tali, essi erano probabilmente una delle più numerose minoranze linguistiche del nuovo Stato italiano, il quale ospitava altre minoranze ovviamente non tutelate. La maggior parte di tutte, cioè quella sarda, poi quella tedesca del Piemonte e infine le isole albanesi, greche, croate, occitaniche, catalane e franco-provenzali del Mezzogiorno, di Sicilia e di Sardegna. Il nuovo Stato italiano non tutelava le sue minoranze, escluse quella francese, però le contava. Il censimento del 1861 dette questi risultati: albanesi circa 42.000, catalani circa 7.000, greci circa 20.000, tedeschi circa 3.500. Non furono censiti i croati del Molise, i franco-provenzali di Puglia, i sardi e gli occitani, alcuni dei quali erano considerati francesi mentre altri passavano per italiani tout court. L'omissione non è imputabile a cattiva volontà politica, ma ai limiti anche glottologici dell'epoca. È nel 1866, con la terza guerra d'indipendenza, che lo Stato italiano ingloba, per diritto di conquista sancito con la farsa dei plebisciti, assieme ai mantovani e ai veneti, nuovi gruppi alloglotti: i friulani occidentali e centrali, le isole tedesche veronesi e vicentine e gli sloveni della cosiddetta Slavia veneta. I tedeschi sono trascurati, i friulani subiscono la stessa sorte dei sardi, cioè vengono considerati e convinti di essere italiani, mentre gli slavi, cioè gli sloveni, che non erano stati riconosciuti come tali dall'Austria, sono sottoposti ad una vera e propria campagna elettorale di lusinga da parte delle autorità italiane, le quali promettono il rispetto integrale della loro lingua e dei loro costumi. Il plebiscito è così abilmente orchestrato che gli sloveni votano tutti, meno uno, l'annessione all'Italia. Ma già il giorno seguente, e quello del plebiscito, il competente prefetto del regno impartisce severe disposizioni per la rapida italianizzazione di questi nuovi alloglotti. All'infuori della minoranza francese, che spesso è, come abbiamo visto, tale per modo di dire, nel cui territorio l'insegnamento della lingua francese è malamente regolato dalla legge Casati del 13 novembre del 1859, ma continua formalmente ad essere, sia pure in maniera ridotta in quanto gode della benigna tutela di Sua Maestà, tutti gli altri cittadini italiani di lingua non italiana devono italianizzarsi linguisticamente al più presto. Mancavano tuttavia le condizioni materiali e culturali per un'efficace campagna di colonizzazione linguistica, scuole, maestri, eccetera, e gli alloglotti restano tali, magari analfabeti, ma nella propria lingua. È semmai il servizio militare ad iniziare la colonizzazione linguistica di alcuni settori di età e di sesso. Il censimento del 1901 dà più o meno queste cifre, espresse in famiglie: 21.000 albanesi, 2.000 famiglie catalane, 1.000 famiglie croate, 20.000 circa famiglie francesi, 7.500 circa famiglie greche, quasi 6.000 famiglie slovene e 2.000 famiglie tedesche. Il censimento del 1911, sempre effettuato per famiglie, dà più o meno gli stessi dati. Nel 1920, dopo la vittoria conseguita nella Prima Guerra Mondiale, lo Stato italiano si mostra territorialmente famelico e rinuncia perfino alla farsa dei plebisciti. Il principio territoriale ha definitivamente ragione di quello linguistico e gli alloglotti, inglobati dal regno, sono con ogni probabilità più numerosi degli italiofoni redenti. Diventano italiani i tedeschi sud-tirolesi, le isole tedesche trentine e friulane, i ladini dolomitici, i friuliani orientali, gli sloveni della Val Canale, del Goriziano e del Triestino, i croati e i romeni dell'Istria. Pur avendo optato in realtà per il criterio territoriale, l'Italia si mostra cocciutamente fedele al proprio assioma linguistico e, a parte alcune eccezioni per i francesi di Sua Maestà, vuole che tutti i suoi cittadini usino sempre e soltanto la lingua italiana. È tuttavia necessario presentare alle popolazioni straniere, appena diventate regnicole, libri di testo nella loro lingua perché possano imparare l'italiano. In pratica, molte scuole tedesche, slovene e croate restano aperte. Questa impellente necessità si sposta all'opera di alcuni pedagogisti e funzionari dell'istruzione pubblica sensibili ad un problema linguistico che è in definitiva un problema umanitario, già tenuto presente da Francesco De Sanctis quando era ministro, attraverso le istruzioni impartite da alcune scuole per raccomandare la comparazione linguistica non per disprezzare i dialetti, ma per impadronirsi del fondo più o meno ricco, ma sempre prezioso, che essi hanno in comune con la buona lingua. Gli sforzi dei pedagogisti democratici si concretano con la riforma Lombardo Radice, attuata con la legge del 1922, sotto il ministro Gentile, con ordinanza ministeriale dell'11 novembre del 23, il metodo del dialetto alla lingua, dal dialetto alla lingua, per l'insegnamento primario, diviene obbligatorio in tutto il regno. Questo metodo, certamente adeguato alla realtà persistente del paese, è anche una protezione indiretta per tutti gli alloglotti, in quanto i loro dialetti, assunti come base di partenza per l'insegnamento, pur appartenendo a lingue non italiane, assumono un diritto di cittadinanza. Va da sé che questa protezione è temporanea e strumentale, e cioè diretta alla distruzione dei dialetti da ottenersi con l'uso dei dialetti medesimi. Paradossalmente, il dialetto conquista la scuola italiana proprio sotto il primo governo fascista. Si tratta di una vera e propria distrazione. Il fascismo mette infatti immediatamente in soffitta la circolare ministeriale e, fedele alla propria vocazione nazionalista ed autoritaria, col decreto legge del 22 novembre del 25 sopprime l'insegnamento delle lingue minoritarie in tutto il paese. Questa volta il provvedimento non colpisce soltanto le scuole tedesche, slovene e croate, ma anche quelle dove si riusciva a insegnare ancora un po' di francese. Il sogno di Giovenale Vegezzi Ruscalla, grazie al cavalier Benito Mussolini, finalmente si avvera. Per valutare appieno il crimine che si compie contro i diritti linguistici di tutti i cittadini italiani, si citeranno i dati, che pure sappiamo inattendibili per difetto, relativi all'ultimo censimento generale della popolazione comprendente il quesito della lingua parlata. Risultano dunque, nel 1921, cittadini italiani, 80.000 circa albanesi, 12.000 circa catalani, 93.000 croati, 90.000 francesi, 20.000 greci, quasi 1.500 romeni, 38.000 slavi e 258.000 sloveni, infine 208.000 tedeschi. È una massa imponente di più di 800.000 cittadini cui vanno aggiunti i sardi, la maggioranza dei ladini friulani e quelli occitani che non sono stati censiti come francesi, considerati tutti italiani tout court.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. de todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está en casa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la locura que estremece, soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma. Soy una colonia que va en busca de liberación y tú eres esa dosis de esperanza. Soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta.
In un settore particolare, l'educazione di S era già compiuta quando cominciò ad andare a scuola in città, l'inquadramento storico e politico del fascismo. Qui la scuola elementare risultava efficace, ciò che c'era da imparare si imparava in modo definitivo e non occorreva più tornarci sopra per tutto l'arco degli studi successivi. Era l'equivalente esatto di ciò che accadeva con la dottrina cristiana, la parte che conta si era già assorbita prima dei 10 anni. Su questo piano i libri di lettura funzionavano a meraviglia, perfino quello di quarta diventava concreto e interessante. Torniamo un momento, sul piano storico e politico, nel casello numero 793. La famiglia di Pasquale il Casellante è a tavola. C'è un ospite, un bagnante forestiere, siamo a pochi passi dal mare, al quale mancano 2 dita di una mano. Gli domandano cos'è stato. «La guerra», rispose il signor Lucio. Fortuna che si tratta della sinistra, iddio mi ha protetto. Successe un silenzio durante il quale tutte le pupille si fissarono sul mutilato, ma la moglie disse: «Mio marito la guerra l'ha fatta sul serio, lui non vuole che si dica, ma è così. E si è anche guadagnato una medaglia d'argento con una splendida motivazione». «Cara Gegia», interruppe il signor Lucio, «non esageriamo. Se tu adoperi le parole più belle per un modesto fatto come il mio, che direi dei veri eroi? Per esempio di un Cesare Battisti». Seguono alcune biografie di eroi: Battisti, Sauro, Enrico Toti, Baracca e il re. Il signor Lucio parla delle sue esperienze di guerra e della sua ferita, dell'amaro ritorno in paese, degli sputi sulla divisa e sul nastrino. Da quella propaganda la gente semplice era avvelenata. Alcuni fremevano, sì, ma erano pochi, disuniti e come osare? A me la guerra perse gli occhi. Io mi vanto di essere stato il primo fascista del mio paese. A questo punto Clementina avrebbe voluto dire: «E io sono una piccola italiana», ma il cuore le batteva e tacque. Natalino invece esclamò: «E io, quando il maestro chiese chi voleva iscriversi fra i balilla, fui il primo ad alzarmi». Difatti, sorrise il signor Lucio, non c'è bravo ragazzo che non sia balilla oggi. Ma quei giorni le cose andavano male assai e tutto crollava. Che sorte sarebbe toccata all'Italia se nel 1919 Mussolini non avesse fondato i fasci? Ma Roma era ancora lontana e sapete quanti martiri doveva dare il fascismo prima di arrivarvi? Più di 3.000. Segue un succinto martirologio, nomi e cognomi, date e circostanze del martirio. Bastonato e colpito con pugni e calci, rovesciato sul parapetto per essere buttato nel fiume. Gronda sangue e aggrappato ai ferri del parapetto si dibatte per non precipitare. I suoi persecutori gli schiacciano le dita, eccetera, eccetera. Quando l'elenco è finito, ma è incompleto, dice il narratore, «Basta», interruppe la moglie del casellante. «È possibile che la creatura umana sia capace di tanta ferocia? Difatti, ora stentiamo a credere che tutto ciò sia veramente accaduto. Ci sembra quasi un sogno. A distanza di pochi anni dalla marcia su Roma, mentre noi stiamo parlando, ecco che il paese vive la sua vita operosa e ordinata e sente che c'è chi veglia pensando al suo avvenire». Chi vegliava e noi immediatamente sotto facevamo la nanna. Prosegue: «Con una rama di rose fiorite batte l'aurora alle porte dei cieli. L'aurora batte con le rose accese, la rondinella grida e allarga l'ale. Dorme il bambino in un silenzio uguale. Rose non vidi, gridi non intese. Sogna un dragone», eccetera, eccetera. Ma poi si sveglia e trova raggi d'oro sul davanzale, tremuli e ridenti. Il racconto successivo, intitolato «Benito Mussolini», completava il quadro con una biografia del duce, specie l'infanzia, molto simile alla nostra. Un bambino di paese molto vivo, strappi nel vestito, ginocchi sbucciati. A pagina 34 in fondo diventa maestro, a pagina 35 in cima va a lavorare in Svizzera. Poche righe più sotto venne il giorno che bisognò persuadere popolo e governo alla guerra, e a metà pagina la cosa è fatta. Sul socialismo non una parola. Verso la fine della pagina il duce è ferito da 44 schegge e non mette un gemito. Volta la pagina e, vinta la guerra, Mussolini grida: «Non si barattano i vivi, non si tradiscono i morti». E in 448 abbiamo fatto la marcia su Roma e portato Sua Maestà l'Italia di Vittorio Veneto. Segue la strofa manzoniana: «O giornate del nostro riscatto», che naturalmente credevamo fossero quelle dell'ottobre 1922. Nella pagina successiva anche il Carducci, colpito dall'impresa del duce, esclama: «Roma, nell'aer tuo lancio l'anima altera volante, accoglio Roma e avvolgi l'anima mia di luce». Arrivando in quinta, questa materia si trovava codificata in un libro unico di tutt'altra specie. Il balilla Vittorio costava 9 lire, fu la seconda fase, quella conclusiva, nell'educazione politica di esse. Il senso del fascismo non come momento eroico, ma come regime. Il compilatore non era un poeta di albe e fiori, ma un propagandista coi piedi per terra. Si chiamava Roberto Forges d'Avanzati. È un racconto plausibile, terra a terra, la storia di un bambino umbro che si trova a fare la quinta a Roma. A Roma ogni italiano si perfeziona. La lingua è sensata, con qualche scherzoso omaggio ai dialetti. Non c'erano stilizzate incisioni, ma fotografie. il regno della prosa, non pupazzi ma gente, noiosa, banale, come la gente vera. Vittorio è figlio del segretario comunale di un paesetto vicino ad Orvieto, piccola borghesia paesana con addentellati rurali. C'è uno zio agricoltore già emigrante in Argentina, tornato per la guerra, arditi, medaglia, e poi restato dopo aver diretto le squadre d'azione locale. Sullo sfondo la terra, i bovi, i cavalli, i calessi, i lavori agricoli. Il padre ha un'offerta di lavoro a Roma e la famiglia si trasferisce. Siamo alla fine dell'estate, in tempo perché i ragazzi vanno a scuola in città. Vittorio è l'ultimo di 6 figli, un 7° nascerà a Roma e naturalmente si chiamerà Romano. Tutto è didascalicamente perfetto. In pratica seguiamo tutto l'anno scolastico di Vittorio. Il libro durava 1 anno, come durava la nostra lettura. Qui si vedeva l'impianto esteriore della cultura urbana. Era come un conducting tour. I monumenti, le parate, le bonifiche, l'aeroporto, l'idroscalo. L'idrovolante sovrasta i primi anni 30, come l'acquedotto pugliese vi scorre sotto. Le principesse, Villa Glori, lo zoo, il re, la maga Circe, il duca d'Aosta, la Befana fascista, il Mosè. Tutto è inserito in modo plausibile, visto con gli occhi ora curiosi, ora svogliati di uno scolaretto qualunque. Vittorio non è un ragazzo modello, anzi è poco incline allo studio, alla riflessione, alla serietà che tutti gli raccomandano. Non però un pinocchietto fascista, ma il balilla medio sensuale. Il fascismo non è al centro, è dappertutto. Il ricordo della lotta ai sovversivi è distanziato. Ora sembrano scomparsi. C'è un solo condiscepolo ricco che non è iscritto ai balilla. Il maestro trascina la gamba sinistra, ha il nastrino della medaglia del valore. Dettagli. Ciò che risalta è il brulichio dei saluti fascisti. Da qualunque parte la si guardi, la vita italiana appare fascistizzata senza residui. Il tono è di grande moderazione e sicurezza. Siamo nell'ambito di un nazionalismo devoto al passato e insieme modernizzante. L'idea madre è che l'Italia è civile per natura, ha in retaggio la più stupenda delle civiltà e il fascismo è il culmine. Numa Pompilio, a pagina 25, ha presentito l'elettricità, mentre a pagina 89 la regina madre è morta, consolata dalla marcia su Roma. Da un lato c'è un forte senso delle radici del fascismo nella tradizione, il legame con gli antichi costumi nelle campagne e delle città, con la fede semplice del popolo e quella brillante dei santi. Dall'altro un senso ugualmente forte della vigoria innovatrice del fascismo, le riforme in tutti i campi della vita nazionale, l'abolizione delle barriere daziarie, il potenziamento dell'agricoltura, la trebbiatrice, altro feticcio di quegli anni, per esempio. L'arresto dell'emigrazione, le nuove strade, i treni, le belle navi, lo svecchiamento e lo streamlining. La chiave storica di tutto questo è la persona del Duce. Il Duomo di Orvieto, la siccità, la centuria dei balilla moschettieri, tutto tramanda lo stesso messaggio. Lo dicono i generali nelle adunate e lo confermano i frati. Questo convento oggi è nostro, è stato restituito all'ordine del Duce. Dice a zio Francesco un ex compagno d'armi che ora fa il frate d'Assisi. È uno dei domini che dal Duce ci sono venuti nell'anno francescano, quando qui ad Assisi il legato del Papa salutò per la prima volta un ministro dell'Italia fascista. La festa di San Francesco, che il Duce volle quell'anno festa nazionale. Tu devi sapere, Balestrieri, che la lettera autografa del Duce porta la data, scritta per intero, 4 ottobre 26, festa nazionale di San Francesco. Il consenso degli italiani appare schiacciante. Quelli che vanno a Roma sono fortunati di vedere il Duce e la gente si raccomanda. Salutate il Duce anche per me. 9 anni più tardi, S, 18enne, telegrafò da Trento ad un amico. Sarò a Roma domenica per vedere il Duce e te. Visitando i palazzi si vagheggiano quelli dove è stato o sta lui. Per esempio, vedi, in quel palazzo Mussolini ha meditato e operato per i primi 7 anni, prima di passare a Palazzo Venezia. Quando tutti gli italiani riposano o cessano dal lavoro per svagarsi, egli veglia e medita per essi, dovunque si trovi. Ricordati però di pregare per lui prima di addormentarti, perché quando tu riposi, egli lavora anche per te. La scuola, a Roma, non ha altro compito che di riflettere queste cose. La scolaresca è ritratta alla cuore, un campionato di tipi e ceti sociali e regionali, il ricco invidioso, il milanesino agiato e generoso, il povero bravo, il popolano rozzo col cuore d'oro, il siciliano fiero e taciturno. E tu, Gherardi, che cosa vorresti che ti comandasse di fare il duce? Un giorno, quando sarò ingegnere, vorrei che mi comandasse di fare un grande ponte ad una sola arcata. E tu, Tronti? Come a mio padre che è prefetto, e il duce gli comanda di fare il bene della provincia. A S queste cose non piacevano in modo particolare, non gli davano una forma spiccata di gioia, ma la sua mente le accolse come un quadro indisputabile della realtà. Il contenuto di quei libri non era, non dirò, messo in dubbio, ma neanche qualificato da nessuno. Ci saranno pur stati maestri e genitori che avevano delle riserve? Ma dove erano? Il bambino è il padre dell'uomo. Ma chi è il padre del bambino?
Thank you. with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love.
Quanta fatica e sudore per ritirare il fieno, ma i loro sforzi furono infine compensati perché il raccolto fu assai migliore di quanto avessero potuto sperare. Talvolta il lavoro era duro, gli strumenti erano stati fatti per l'uomo e non per gli animali, ed era un grande svantaggio che nessun animale potesse usare utensili per i quali sarebbe stato necessario reggersi sulle gambe posteriori. Ma i maiali erano tanto intelligenti che sapevano superare ogni difficoltà. Quanto ai cavalli, essi conoscevano il campo a palmo e in realtà si intendevano e sapevano di mietitura e rastrellatura assai più e meglio di Jones e dei suoi uomini. I maiali non lavoravano, ma dirigevano e sorvegliavano gli altri. Con la loro cultura superiore era naturale che assumessero la direzione della comunità. Gondrano e Berta si attaccavano al falciatoio o al grande rastrello. Non vi era più bisogno né di morso né di reading, naturalmente, e andavano senza sosta su e giù per il campo con un maiale che camminava al loro fianco gridando «Avanti, compagni!» o «Indietro, compagni!» a seconda del caso. E ogni animale, fino al più umile, lavorava a voltare il fieno e a raccoglierlo. Persino le anitre e le galline si affannavano qua e là tutto il giorno sotto il sole, portando fili di fieno nel becco. Il raccolto fu condotto a termine in due giornate in meno di quanto di solito si impiegava con Jones e i suoi uomini. Inoltre, era il più abbondante raccolto che la fattoria avesse mai visto. Né vi fu sperpero alcuno. Le galline e le anatre, con la loro vista acuta, avevano raccattato fino all'ultimo filo d'erba e nessun animale della fattoria ne aveva rubato neppure una boccata. Durante tutta l'estate, il lavoro si svolse con la precisione di un movimento d'orologeria. Gli animali erano felici come mai avrebbero potuto immaginare. Ogni boccata di cibo era un vero e acuto piacere, ora che era veramente il loro cibo, prodotto da loro per loro, non avaramente somministrato da un burbero padrone. Senza l'uomo parassita e buono a nulla vi era abbondanza di cibo per tutti. Vi era anche maggior riposo, nonostante l'inesperienza degli animali. Naturalmente incontrarono molte difficoltà. Per esempio, più avanti con la stagione, quando ebbero mietuto il grano, dovettero calpestarlo al modo antico e col loro fiato soffiar via le scorie e la paglia, dato che la fattoria non possedeva una trebbiatrice. Ma i maiali con il loro ingegno e Gondrano con i suoi possenti muscoli venivano a capo di tutto. Gondrano destava l'amministrazione generale. Era stato un forte lavoratore anche ai tempi di Jones, ma ora sembrava che in lui vi fossero non uno, ma tre cavalli. Vi erano giorni in cui tutto il lavoro della fattoria sembrava pesare sulle sue possenti spalle. Da mattina a sera spingeva e tirava, sempre presente ove la fatica era maggiore. Aveva convenuto con un galletto di farsi svegliare ogni mattina mezz'ora prima di tutti gli altri per prestarsi volontariamente al lavoro dove più era necessario, prima che cominciasse la quotidiana fatica. La sua risposta a ogni problema, a ogni difficoltà era «Lavorerò di più!», frase che aveva adottato quale suo motto personale. Ma tutti lavoravano secondo la propria capacità. Le galline e le anatre, per esempio, avevano salvato 5 covoni di grano durante la mietitura andando a spigolare i chicchi caduti. Nessuno rubava, nessuno mormorava sulla propria razione. I litigi, i morsi, le gelosie, che erano cose normali negli antichi giorni, erano quasi spariti. Nessuno si schivava, o quasi nessuno. Molly, è vero, stentava ad alzarsi il mattino e aveva un modo tutto suo di lasciar presto il lavoro con la scusa che una pietra le era entrata nello zoccolo. Il comportamento del gatto aveva pure qualcosa di strano. Fu presto notato che quando c'era lavoro da fare, il gatto era introvabile. Spariva per ore intere per riapparire al momento dei pasti e la sera al lavoro terminato, come se niente fosse stato. Ma portava sì eccellenti scuse e faceva le fusa tanto gentilmente che era impossibile non credere alle sue buone intenzioni. Il vecchio Benjamin, l'asino, non sembrava mutato dalla rivoluzione. Faceva il suo lavoro nello stesso modo lento e ostinato con cui lo aveva compiuto ai tempi di Jones, mai ritraendosi, né mai offrendosi volontariamente per un lavoro straordinario. Sulla rivoluzione e i suoi risultati mai aveva voluto esprimere la propria opinione. Quando gli chiedevano se non fosse più felice ora che Jones se n'era andato, si limitava a rispondere: «Gli asini hanno vita lunga, nessuno di voi ha mai visto un asino morto». E gli altri dovevano accontentarsi di questa risposta sibillina. Alla domenica non si lavorava. La prima colazione veniva fatta un'ora più tardi del solito e dopo la colazione aveva luogo una cerimonia che si teneva infallibilmente ogni settimana. Vera prima l'alzabandiera. Palla di Neve aveva trovato nella selleria una vecchia tovaglia verde del signor Jones e vi aveva dipinto sopra in bianco uno zoccolo di cavallo e un corno. Ogni domenica mattina la bandiera veniva innalzata sull'asta nel giardino della casa colonica. La bandiera era verde, spiegava Palla di Neve, per rappresentare i verdi campi d'Inghilterra, mentre lo zoccolo e il corno simboleggiavano la futura repubblica degli animali che sarebbe sorta quando la razza umana fosse stata finalmente distrutta. Dopo l'alzabandiera tutti gli animali si recavano in truppa nel grande granaio per un'assemblea generale che si chiamava Consiglio. Qui si tracciava il piano di lavoro della settimana entrante e i progetti venivano esposti e discussi. Erano sempre i maiali che esponevano i progetti. Gli altri animali capivano come dare il voto, ma non riuscivano a concepire in proprio alcun progetto. Palla di Neve e Napoleon erano di gran lunga i più attivi nelle discussioni, ma i due non andavano mai d'accordo. Qualunque cosa proponesse l'uno, era certo di trovare l'opposizione dell'altro. Anche quando fu deciso, cosa per se stessa al di sopra di ogni critica, di destinare il piccolo campo oltre il frutteto quale luogo di riposo agli animali divenuti inabili al lavoro. Una violenta discussione sorse circa i limiti di età per ogni classe di animale. Il consiglio si chiudeva sempre al canto di «Animali d'Inghilterra» e il pomeriggio veniva dedicato agli svaghi. I maiali si erano riservati quale quartier generale la selleria. Qui La sera essi studiavano sui libri portati fuori dalla casa colonica l'arte del maniscalco, del falegname e tutte quelle arti necessarie al buon andamento di una fattoria. Pala di Neve si dava pure molto da fare per gli altri animali in ciò che egli chiamava i comitati animali. Formò il comitato di produzione delle uova per le galline, la lega delle code nette per le mucche, il comitato di rieducazione dei compagni selvatici. Lo scopo di tale comitato era di addomesticare i topi e i conigli. Il movimento della lana bianca per le pecore e vari altri. Oltre all'istituzione di classi per l'insegnamento della lettura e della scrittura. Nel loro assieme questi comitati risultarono un fallimento. Il tentativo di addomesticare le bestie selvatiche, per esempio, venne quasi subito troncato. Esse continuavano a comportarsi come prima e, se trattate con generosità, non facevano che approfittarsene. Il gatto si unì al comitato di rieducazione e per qualche giorno si mostrò molto attivo. Lo si vide una volta seduto sopra un tetto mentre arringava dei passeri che erano al di fuori della portata delle sue grinfie. Diceva loro che tutti gli animali erano ora compagni e che qualunque passero avrebbe potuto adesso venirsi a posare sulle sue zampe. Ma i passeri si mantennero a rispettosa distanza. La scuola di lettura e scrittura ebbe invece un grande successo. In autunno quasi tutti gli animali della fattoria erano, chi più chi meno, letterati. Quanto ai maiali, essi sapevano già leggere e scrivere perfettamente. I cani impararono a leggere abbastanza bene, ma non si interessavano che alla lettura dei 7 comandamenti. Muriel, la capra, sapeva leggere un po' meglio dei cani e talvolta la sera usava far lettura agli altri di ritagli di giornale trovati nel mucchio delle spazzature. Benjamin sapeva leggere bene quanto i maiali, ma non dava mai saggio di questa sua abilità. A parer suo, diceva, non c'era nulla che meritasse di essere letto. Berta aveva imparato tutto l'alfabeto, ma non era mai riuscita a mettere insieme le parole. Gondrano non poté mai andare oltre la lettera D. Col suo grosso zoccolo tracciava sulla sabbia A, B, C, D. Poi si fermava a fissare le lettere, con le orecchie abbassate. Scuotendo talvolta il ciuffo sulla fronte e cercando con tutte le sue forze di ricordarsi che cosa veniva dopo, ma mai vi riusciva. In molte lezioni aveva imparato in vero E, F, G e H, ma quando sapeva queste si accorgeva di aver dimenticato A, B, C e D. Finalmente decise di accontentarsi delle prime 4 lettere e usava a scriverle una o due volte al giorno per rinfrescarsi la memoria. Molly rifiutò di imparare qualunque cosa che non fossero le sole lettere che componevano il suo nome. Essa lo formava assai graziosamente con ramoscelli, poi lo ornava con alcuni fiori e vi passeggiava attorno, ammirando. Nessuno degli altri animali della fattoria poté andare oltre la lettera A. Si trovò pure che le bestie più stupide, come le pecore, le galline e le anitre, non riuscivano a imparare a memoria i 7 comandamenti. Dopo molto pensare, Pala di Neve dichiarò che i 7 comandamenti potevano effettivamente venir ridotti a un'unica massima, e cioè 4 gambe, buono, 2 gambe, cattivo. Ciò, disse, contiene il principio essenziale dell'animalismo. Chi si fosse ben imbevuto di tale massima sarebbe stato al sicuro da ogni influenza umana. Dapprima gli uccelli protestarono, sembrando loro di avere anch'essi 2 gambe, ma Palle di Neve riuscì a dimostrare che le cose stavano diversamente. Le ali degli uccelli, compagni, disse, sono un organo di propulsione e non di manipolazione. Devono quindi essere considerate come gambe. Il segno distintivo dell'uomo è la mano, lo strumento col quale egli fa tutto ciò che è male. Gli uccelli non compresero le parole difficili di Pala di Neve, ma accettarono la sua spiegazione e tutti i più umili animali si applicarono a imparare a memoria la nuova massima. 4 gambe buono, 2 gambe cattivo. Essa fu scritta sul muro di fondo del granaio, a lettere cubitali, sopra i 7 comandamenti. Imparata che l'ebbero a memoria, la massima piacque tanto alle pecore che spesso, sdraiate sul prato, esse cominciavano a belare. 4 gambe buono, 2 gambe cattivo, 4 gambe buono, 2 gambe cattivo. E continuavano per ore e ore, senza stancarsi mai di ripeterla.
Napoleon non si interessava dei comitati di palla di neve. Egli diceva che l'educazione dei giovani era assai più importante di qualsiasi cosa si potesse fare per i già adulti. Avvenne che Jessie e Lilla avessero entrambe figliato quasi subito dopo la raccolta del fieno, dando alla luce, fra tutte e due, 9 robusti cuccioli. Non appena svezzati, Napoleon li tolse alle loro madri dicendo di farsi egli stesso responsabile della loro educazione. Li mise in una soffitta alla quale non si poteva accedere che a mezzo di una scala a pioli dalla selleria, e là li tenne così separati da tutti gli altri che presto la fattoria dimenticò la loro esistenza. Il mistero di dove andava a finire il latte fu presto svelato. Esso veniva ogni giorno mescolato nel mangime dei porci. Le prime mele stavano maturando e l'erba del frutteto era coperta di frutti caduti. Gli animali ritenevano cosa naturale che questi frutti venissero equamente divisi. Un giorno però venne l'ordine che tutti quei frutti dovevano essere raccolti e portati nella selleria per uso dei porci. Mormorii corsero fra gli animali, ma invano. Tutti i maiali erano d'accordo su questo punto, perfino Palla di Neve e Napoleon. Fu mandato Clarinetto per dare agli altri le dovute spiegazioni. «Compagni!» gridò. «Voi non immaginerete, spero, che noi maiali facciamo questo per spirito d'egoismo o di privilegio. A molti di noi realmente ripugnano il latte e le mele. Anche a me non piacciono. Il solo scopo nel prendere queste cose è di conservare la nostra salute. Il latte e le mele, e ciò è provato dalla scienza, compagni, contengono sostanze assolutamente necessarie al benessere del maiale. Noi maiali siamo lavoratori del pensiero. Tutto l'andamento e l'organizzazione di questa fattoria dipendono da noi. Giorno e notte noi vegliamo al vostro benessere. È per il vostro bene che noi beviamo quel latte e mangiamo quelle mele. Sapete che accadrebbe se i maiali dovessero venir meno al dovere? Jones ritornerebbe! Sì, Jones ritornerebbe! Certo, compagni! Gridò Clarinetto quasi supplichevole, saltando da un lato all'altro e agitando la coda. «Certo, non c'è nessuno fra voi che voglia il ritorno di Jones!» Ora, se vi era una cosa di cui gli animali fossero sicuri, questa era che essi non volevano il ritorno di Jones. Posta la questione in questa luce, più nulla restava loro da dire. L'importanza di mantenere i maiali in buona salute risultava evidente. Così fu convenuto senz'altra osservazione che il latte e le mele cadute, come tutta la produzione delle mele quando fossero giunte a maturazione, sarebbero stati riservati ai soli maiali.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green-gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door,
I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
Il primo brano è tratto da Come un romanzo di Daniel Pennac.
La seconda lettura è tratta da Matilde di Roald Dahl.
Il terzo brano è tratto da Baudolino di Umberto Eco.
Il quarto brano è tratto dalle lingue tagliate di Sergio Salvi.
Il penultimo è tratto da Fiori italiani di Luigi Meneghello.
E l'ultimo è un capitolo della Fattoria degli animali di George Orwell.